Palla in Tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Ci siamo, buon pomeriggio, bentrovati. La puntata del venerdì di Palla in Tribuna, quella che ci porta verso il weekend che inizia questa sera per la Serie A e termina lunedì, proprio quando gioca il Parma in casa contro il Cagliari. Insomma, siamo abituati, weekend molto lungo, tante partite un po' spezzettate. Stavo guardando anche sto weekend, ma è così normalmente. No, ci sono due partite che giocano alla stessa ora, domenica, Como-Verona e Roma-Venezia. Per il resto, insomma, tutte via via a scalare. E si è appena conclusa la Coppa Italia, che tra l'altro ha visto tra le squadre impegnate il Cagliari, il prossimo avversario del Parma, che ha eliminato la Cremonese con 1-0, un gol di Lappadula. Naturalmente c'è il nostro numero, che è 333-9200170. Allora, il primo messaggio che ci arriva è quello di Rino, che scrive: chi è l'arbitro di lunedì? Il mio sogno sarebbe l'arbitro della sala VAR con l'intelligenza artificiale, solo così potremmo vincere uno scudetto. Spero di essermi spiegato, scrive Rino. Allora, così, a memoria, non lo so chi è l'arbitro, non mi ricordo, però ce lo dirà il nostro amico Luca, che insomma non manca mai di ricordarci la designazione. Io c'ero lunedì, ci sono oggi, quindi in mezzo probabilmente c'è stata la designazione. Io non presto tanta attenzione a chi sia il direttore di gara e tra le altre cose me la sono un po' lasciata scappare. Un po' di notizie. Allora, la più importante secondo me è quella che riguarda l'iniziativa solidale del centro di coordinamento, perché c'è un'iniziativa benefica nel pre-partita della sfida di lunedì, quindi aprite bene le orecchie. Raccoglierà il centro di coordinamento beni di prima necessità. Servirà ovviamente di tutto per le popolazioni alluvionate in Romagna, quindi prodotti per la pulizia, guanti, scope, secchi, detersivi, stivali, anche alimenti, acqua, pasta, latte, lunga conservazione, biscotti, prodotti per l'igiene personale, pannolini, creme, salviette, asciugamani, carta igienica. Appuntamento nella sede del centro di coordinamento Parma Club in Piazzale Risorgimento dalle 12 alle 20. Poi dopo gioca il Parma e quindi insomma questo può essere veramente un'occasione per fare del bene concretamente, perché insomma la situazione non è ottimale assolutamente, siamo molto lontani, c'è gente che veramente è in difficoltà. Allora andiamo avanti con la trasmissione. Il primo contributo arriva direttamente dal TG Sport di 12 TV Parma, in realtà arriva da Calcio e Calcio per iniziare a inquadrare un po' la sfida del Parma, poi ne parliamo con tantissimi ospiti, ci colleghiamo anche con Cagliari. Sentiamo un estratto della trasmissione ieri sera, poi entriamo nel vivo, poi vi faccio anche, vi ricapitolo un po' il quadro della giornata con la notizia dell'ultima ora che Genoa-Juventus si giocherà a porte chiuse. Questo è uno strascico post derby con la Samp. Andiamo con l'estratto.
In questo momento, in questo Parma, sono tutti utili. La bellezza di questo Parma è che sono tutti utili, ma nessuno è indispensabile, perché, e questo bisogna dare merito al mister, perché ha creato un gruppo, certo, un gruppo dove è coeso e dove tutti cercano di dare il proprio apporto senza avere una prima donna o altro. Secondo me questo è il segreto del Parma. Quindi ai tempi, quando giocavo io, c'era Gila che faceva 25 gol all'anno, c'era Mimmo che era un fenomeno, c'erano tantissimi altri giocatori che erano fantastici. Questo è un gruppo fatto bene di ragazzi che comunque spingono nella stessa direzione, e questo è il segreto perché il Parma funziona così bene.
Si parla sempre, la squadra gioca bene, giocare bene non è sintomo di vittoria.
Questo sì.
Allora cominciamo anche a giocare un po' meno bene ma fare dei punti, perché è fondamentale. Si parla sempre, si parlava di Allegri che si difende, mi sembra che anche questo qua che è arrivato non sia uno che becca tanti contropiedi, perché gioca. Quindi il calcio, la squadra secondo me il Parma ce l'ha, bisogna pensare di essere un pochettino più coperti, da non concedere tanti contropiedi.
Palla in Tribuna.
Abbiamo sentito prima Andrea Pisano, poi Hermes Fulgoni, voci di ex, voci qualificate per definire un po' il momento e le situazioni in casa Parma. Vedo che allora, c'è la notizia dell'ultima ora, quindi Genoa-Juve si gioca a porte chiuse. Thiago Motta ha già detto che è un peccato, però insomma ci sono delle situazioni e dei provvedimenti legati a quello che è successo nel derby, poi ne parliamo meglio. Il Cagliari è in ritiro, ieri sera in realtà c'è stato un rompete le righe, però è già in ritiro in vista del Parma. Cioè, arriva una squadra che può concedersi pochi errori, d'altra parte è ultima in classifica. Tra poco il nostro primo ospite, che è Gianni Barone, velocissimo il quadro dei match. Stasera c'è Milan-Lecce, 20:45. Domani alle 15 Udinese-Inter, poi al pomeriggio Genoa-Juve, Bologna-Atalanta la sera. Domenica Toro-Lazio, Como-Verona, Roma-Venezia, Empoli-Fiorentina e la sera Napoli-Monza. Il Parma gioca lunedì, lo ricordo ancora una volta, alle 20:45 con il Cagliari. Ciao Gianni, buon pomeriggio. Gianni Barone, Stadio Tardini.
Ciao Marco, un saluto a tutti i tuoi radioascoltatori.
Allora, abbiamo seguito assieme la partita con Lecce negli studi di 12 TV Parma e devo dire la verità, quando hanno fischiato la fine non sapevamo più cosa dire perché un po', insomma, questa grande rimonta del Parma, un po' spiazzati da una partita che sembrava indirizzata a un risultato definitivo, è se vogliamo lo specchio di un campionato che ha delineato un po' la classifica, però ancora è tutto da capire, secondo me è ancora tutto da capire anche la partita col Cagliari.
Sì, indubbiamente è il bello del calcio, il bello della diretta, avrebbe detto Gianni Minà, è quello che abbiamo vissuto insieme proprio nella giornata di Lecce-Parma, con il Parma che ha dimostrato che nel calcio bisogna credersi fino in fondo. E non ci sono tante certezze, soprattutto in questo campionato in cui, come hai detto giustamente tu, molte squadre forti non dimostrano di esserlo, e il Parma può recitare un ruolo abbastanza importante, ma al di là di questo dobbiamo dire che la gara contro Lecce ha dimostrato che appunto non bisogna mai arrendersi e il Parma è stato molto bravo in questo.
Senti, ci scrive allora un ascoltatore, ci ricorda che l'arbitro designato è Furno perché i ricordi della semifinale contro il Cagliari sono ancora vivi. L'anno scorso addirittura Pecchi è stato uno dei primi temi che ha lanciato: la rabbia che abbiamo dentro dobbiamo portarla in campo tutto l'anno. Devo dire che il Parma ha messo sì della rabbia, ma ha messo anche tanto tanto gioco. Mi sembra di aver capito una cosa, correggimi se sbaglio Gianni, qualcuno chiede un Parma più un po' meno leggero, un po' più concreto. Io credo però che il Parma ci difficilmente quest'anno si coprirà tanto, al massimo vedremo un centrocampista in più come abbiamo visto nel primo tempo a Lecce, ma questa è una squadra che punterà a salvarsi giocando e attaccando.
La forza del Parma è proprio questo. A Parma è mancato un giocatore come Stevez, non perché sia insostituibile, ma un giocatore delle sue caratteristiche, quindi il centrocampo è parso più leggero del solito. Però il compito che hanno svolto i giocatori che sono stati schierati in mediana è stato pressoché identico a quello che veniva svolto con la presenza di Esteves. Il Parma la sua forza proprio la concretizza in avanti. È ovvio che il dato importante è che il Parma è la seconda peggior difesa del campionato dopo l'Atalanta. Ha una media di 1,8 gol presi a partita, quindi deve correggere qualcosa sulla fase difensiva, che non necessariamente vuol dire che la colpa è della difesa o la colpa è dei centrocampisti che sono adibiti all'interdizione, ma la colpa è di tutta la squadra. Però non è in cattiva compagnia, perché sono tantissime le squadre che hanno preso più di un gol a partita e quelli che ne hanno preso meno sono veramente poche. Sono la Juve che non ne ha preso neanche uno, l'Empoli che ne ha presi due, la Roma che ne ha presi tre e il Napoli di Conte che ne ha preso quattro. Per la cronaca, e forse ti brucio qualche domanda, in Coppa Italia abbiamo visto che sia il Napoli di Conte e sia il Cagliari, prossimo avversario del Parma, di Nicola, hanno cambiato il sistema di gioco, non più con la difesa 3 che era un po' la prerogativa di entrambi gli allenatori, ma giocano con la difesa 4 e copiano proprio il Parma, 4-2-3-1 il Napoli che ha vinto 5-0 contro il Palermo e 4-2-3-1 il Cagliari che ha battuto la Cremonese, quindi questa innovazione, il Parma oltre che essere studiato dagli avversari viene anche copiato, questo è un po' un paradosso.
Come sempre Gianni Barone è un attento osservatore, a me piace poi perché guarda anche gli altri, perché se guardiamo solo le partite del Parma facciamo fatica a capire il contesto più generale, credo, di un campionato che Gianni, secondo te, io mi sono chiesto questo, almeno per ora, di squadre che giocano per salvarsi, che realmente giocano da provinciali, rispetto a qualche anno fa ce ne sono molte meno. Cioè il Monza secondo me prende gol, non ne ha presi tantissime, però ha perso le partite perché era molto sbilanciato. Anche il Venezia con Di Francesco non si difende più nessuno.
No, hai colto proprio un punto su cui io cerco sempre di dare un spazio abbastanza importante. Il difensivismo sembra quasi essere bandito dalle teorie, sì, sì, soprattutto dalle preparazioni.
È un reato.
È un reato quasi. Infatti hai citato allenatori come Di Francesco, che è un altro degli allenatori che cura poco la fase difensiva, ma come ti dicevo sono pochi, perché come, se eccetto ad Aversa, che però lui quando era a Parma si offendeva quando gli veniva dato del catenacciaro del difensivista, e Thiago Motta, che molti dicono non è un difensivista, Bologna ha fatto vedere delle cose bellissime, però tutti gli altri giocano molto all'attacco, e quindi anche le provinciali, questo forse è un bene per il calcio e un male per i risultati, ma un bene per il campionato alla fine, il risultato finale, perché le partite sono molto aperte, e riuscire a superare una barriera inespugnabile è sempre molto difficile. Quindi ogni risultato può essere alla portata di chiunque. Questo è il messaggio che è arrivato da queste prime 5 giornate, ma proprio perché siamo nelle prime 5 giornate, c'è stato l'esordio delle coppe per alcune squadre con la nuova formula, sia l'Europa League che la Champions, e quindi anche molte squadre hanno un po' badato a non scoprirsi tanto, però diciamo che la tendenza è questa, meglio l'attacco della difesa.
In questa logica noi guardiamo spesso ai gol subiti, perché poi è un dato quello, ma credi che nasca anche da questo atteggiamento, tornando a guardare in casa Parma, il fatto che il Parma abbia avuto 3 espulsi, già sono tantissimi in 5 giornate?
Non sono pochi, è ovvio che questo tutti hanno detto l'inesperienza, però ricordiamo che i giocatori espulsi del Parma sono 3 giocatori nuovi, quindi non del Parma dello scorso anno, e tutti e 3 che non è che sono esordienti in Serie A, perché Cancellieri ha già giocato in Serie A e Suzuki ha giocato nella Serie A belga, e Keita a quanto mi risulta ha giocato nella Serie A belga anch'egli, quindi anche l'inesperienza fino a un certo punto. Più che altro per alcuni giocatori, sia per Cancellieri, per Keita possiamo dire che è intervenuta quell'ansia di farsi vedere e di stupire, che è tipica dei giocatori che arrivano in una squadra nuova, come del resto lo è stata anche per Suzuki, perché l'uscita contro il Napoli contestatissima è sintomo anche di questo. Il portiere ha voluto far vedere che lui è padrone dell'area, ma è anche padrone della sua tre quarti. Questo potrebbe essere inconsciamente anche il motivo che ha portato alle 3 espulsioni.
Eh sì, io vedo anche situazioni di gioco che hanno portato il giocatore Suzuki con l'uomo lanciato, Cancellieri con l'uomo lanciato, torniamo a questi uno contro uno con la difesa un po' scoperta, insomma, non certo posizionata con la squadra posizionata dietro la linea del pallone.
Sì, la difesa scoperta è figlia dello schieramento del Parma, infatti non puoi pretendere che una squadra che presenta 4 attaccanti, perché di fatto anche il trequartista è diventato un attaccante, e contro l'Udinese addirittura il trequartista era Cancellieri, che ha sempre giocato in attacco, la squadra ha qualche vuoto, perché non possono i due mediani coprire soprattutto in larghezza, soprattutto in ampiezza, come dicono quelli bravi che vengono fuori dai corsi allenatori, non può coprire tutto il fronte, e quindi i cosiddetti terzini, a destra del Prato e a sinistra Koulibaly nelle ultime partite, si trovano sempre un po' scoperti, soprattutto da queste dai rapidi capovolgimenti di fronte, le famose ripartenze. Quindi questo è abbastanza fisiologico, che è un po' insito nel sistema che il Parma adotta, 4-2-3-1, vuol dire che i due sono due centrocampisti, i tre sono 3 attaccanti che sono dietro la punta centrale, quindi già dalle numerazioni si vede che il Parma ha, ma come del resto anche altre squadre, però come ho detto in precedenza, il Parma viene copiato da Cagliari che vuole schiodarsi dall'ultimo posto, e dal Napoli che vuole competere per le parti alte, viene copiato in questo sistema, è ovvio che ci sono i pro e i contro, e i contro sono proprio questi.
Fammi un nome in casa Parma, chi può essere l'uomo del match?
La solita domanda difficile, però io ti dico che l'uomo del match può essere Bonini. Io continuo sempre a dire, quando qualcuno mi chiede chi sarà la rivelazione del Parma, chi è il giocatore più pericoloso del Parma, chi sarà lei, io dico sempre Bonini. Tanto per non sbagliare, perché
a me non ti sbagli.
Nel bene o nel male, più nel bene, nelle ultime partite, ha sempre messo lo zampino, però nella partita con Lecce gli uomini sono arrivati dalla panchina e quindi... io ti dico Bonini, però potrebbe esserci qualche sorpresa all'ultimo momento. A me piace moltissimo Almqvist, non perché ha segnato il gol contro il Lecce, ma peraltro perché i miei giocatori veloci sono sempre piaciuti storicamente.
Gianni, grazie davvero. Gianni Barone con noi, Stadio Tardini.
Grazie a te, un saluto a tutti.
Ciao, 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 ciao. Allora, anche il nostro amico Luca ci ricorda che sarà Francesco Furnò di Roma a dirigere Parma-Cagliari. Tra l'altro il bilancio con Furnò, a qualcuno non piace, però il Parma, 2 sconfitte in 10 gare, insomma, 4 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte. Però se vi riferite a un precedente particolare, scrivetemelo, perché io non ho un ricordo, io non associo, faccio una fatica a associare gli arbitri alle partite. Poi dopo, se mi chiedete l'era Calciopoli, quello è un discorso diverso, però insomma così. Vediamo, vediamo altri messaggi che arrivano sempre al nostro 333-9200-170. Lungi da me voleva difendere la Juventus o i suoi tifosi, ma che senso ha estendere la punizione della mancanza dei tifosi anche all'altra squadra? Lo chiedo perché questa cosa potrebbe riguardare anche noi parmigiani. Saluti da Alberto. È una riflessione interessante questa, sicuramente, sicuramente. Stiamo parlando del fatto che Genoa Juve si giochi a porte chiuse. Magari la affrontiamo con più calma nei prossimi giorni, è uno spunto interessante. Non voglio portar male, ma speriamo che Bonini goda di ottima salute, altrimenti là davanti la vedo dura, scrive Roberto. E su questo tema ne abbiamo parlato, sul fatto che adesso Charpentier in teoria è in gruppo, non ci sia ancora una vera e propria controfigura di Bonini. Forse Cancellieri può fare il centravanti, chissà, insomma non è che nelle ultime stagioni l'abbia fatto spessissimo, però per necessità, e comunque sarebbe un giocatore secondo me adattato, non proprio di ruolo. È vero che Bonini non fa proprio il centravanti, però in area insomma ultimamente c'è stato, abbiamo visto che si è girato più di una volta nelle ultime gare, di fatto è il numero 9 del Parma. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra pochissimo. Palla in tribuna.
Palla in tribuna. Nuova Ford Kuga Full Hybrid è più energia e più efficienza. Fino a 900 km di autonomia con un pieno e tutta l'efficienza per fare in elettrico fino al 64% dei percorsi in città.
Nuova Kuga Full Hybrid è tua con noleggio Ford All Inclusive a 290 euro al mese, 5.000 euro di anticipo, durata 24 mesi e tutti i servizi inclusi. Scoprila negli showroom Ford anche sabato e domenica.
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, via Toscana 45/A a Parma.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
Vai da Car Service, la 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 la, c'è la Car Service, la 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 la, e dai Car Service, provalo e vedrai.
Car Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Fidenza, in via Corini Malpeli 104. A Piacenza, in via Colombo 130.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Cos'è l'energia? Elettricità? Potenza, o anche ridere, amare e sognare. Honda HR-V, il crossover compatto che si ricarica in automatico mentre guidi grazie alla tecnologia full hybrid. Potente, silenzioso, efficiente. Honda HR-V full hybrid, l'energia di cui hai bisogno, sempre.
Franco Reggiani, la concessionaria Honda di Parma, ti aspetta nel nuovo e accogliente showroom di via Savani 30. Honda e Franco Reggiani, da 50 anni al vostro fianco.
Costruzione, ristrutturazione, manutenzione. Abbiamo noi la soluzione.
Solo da Tecnomat trovi i prezzi stock, come l'idropittura lavabile bianca Boero per interni alta copertura 14 litri a soli 49,90 euro. Tecnomat, più professionale, meno caro.
Di qualità, di qualità.
Termini e condizioni in negozio o su tecnomat.it.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Allora, oltre a Genoa-Juve a porte chiuse si giocherà anche Samp-Juve-Stabia. Questo è il rischio di dire, ah, la Juve no, Samp-Juve-Stabia per il discorso di Serie B. Trasferte vietate ai tifosi per le prossime tre gare, quindi le prossime tre partite fuori non ci saranno i tifosi delle due squadre. Attenzione, perché adesso sto facendo due conti, le prossime tre fuori per il Genoa, devo dire, perché potrebbe esserci Parma-Genoa tra le partite interessate. Vediamo le prossime tre fuori del Genoa: una è a Bergamo, una è a Roma Colonnade, quindi no, a Parma non ci dovrebbero essere, se ho fatto bene i conti, i tifosi del Genoa, perché dovrebbero saltare. Il Genoa la prossima gara la gioca in casa con la Juve a porte chiuse, poi c'è Atalanta-Genoa, quindi trasferta vietata, poi una gara dopo a Roma contro la Lazio, poi c'è Genoa-Fiorentina il 4 novembre, Parma-Genoa lunedì 4 alle 18:30, in teoria senza i tifosi rosso-blu, almeno questo il provvedimento. Luigi si scrive: buongiorno, io vorrei tre punti altrimenti rischiamo una pericolosa mucchiata in fondo alla classifica. Questo è Luigi che ci scrive. Allora, abbiamo un ospite adesso, però l'abbiamo da Cagliari, quindi lo ringraziamo due volte. Fabio Ornano di Calcio Castello. Ciao Fabio.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno. Allora, a me fanno sempre molto paura le squadre che arrivano da un maxi ritiro, anche se con qualche rompete le righe. Come il Cagliari arriva alla partita col Parma? E praticamente, non dico che è da una settimana in ritiro, ma ci andiamo vicini.
Sì, praticamente dopo la partita di Coppa contro la Cremonese si è intensificato, diciamo, il lavoro verso la ripresa del campionato, ma il Cagliari era da qualche giorno, su indicazione del presidente Giulini dopo la sconfitta con l'Empoli, insomma, di concerto con il direttore sportivo e l'allenatore si è deciso di, insomma, intensificare questa convivenza al Cry Sports Center di Assemini per compattarsi, lavorare maggiormente insieme e cercare, insomma, un po' la quadra, ecco, visto che questo inizio di stagione non è andato nel migliore dei modi.
È un Cagliari che ancora non ha vinto, due pareggi, tre sconfitte, ha fatto soltanto un gol, ne ha subiti otto, quindi insomma sta mostrando praticamente i dati, salvo il Parma ha preso un gol in più, però insomma dati non positivi, peggior attacco del campionato, ma sta correndo ai ripari anche a livello tattico, Nicola?
Guarda, diciamo che nell'ultima gara, proprio quella di Coppa con la Cremonese, si è assistito a un esperimento, chiamiamolo così, che a me personalmente è piaciuto, e cioè quello di vedere insieme contemporaneamente, anche se per un periodo limitato, la Padula e Piccoli. L'attacco del campionato titolare è quello formato da Piccoli e Luvumbo. Però Piccoli e la Padula hanno giocato molto bene insieme allo spezzone di partita, e molto di più, secondo me, sono complementari loro due rispetto a Piccoli e Luvumbo, perché Luvumbo sì, è talentuoso, è rapido, è, diciamo, elettrico, però non gioca con i compagni, è un po' una testa calda anche sul campo, purtroppo è un po', deve migliorare tantissimo, non dialoga molto con i compagni e quindi tende molto a sbagliare e a sciupare delle occasioni molto favorevoli. Quindi questa piccola parentesi che riguarda le due prime punte, chissà, potrebbe anche essere riproposta a Parma, sempre che ovviamente Davide Nicola possa essere d'accordo su quello che ho detto io, anche se è difficile, però diciamo che questa variante con due punte che dialogano di più tra loro, quindi più vicini, invece di lasciare un Piccoli un po' un po' al suo destino da solo, con Luvumbo che parte da lontano generalmente, con un'altra o con una mezza punta che può essere un Gaetano per esempio, e gioco a forza se ci sono dei blocchi sulla tre quarti, la prima punta rimane isolatissima ed è costretta ad arretrare tanto fino a quasi a metà campo per recuperare i palloni, ed è per questo poi che alla fine il Cagliari ha un solo gol segnato.
Guarda, mi sembra quasi che Nicola abbia preso spunto, adesso non, allargo magari anche impropriamente, da Fonseca nel derby, che alla fine è tornato a un vecchio calcio molto molto offensivo, perché lì il Milan aveva praticamente quattro punte, però con due centravanti veri, ovvero Morata e Ebram. È un po' come fa anche Vanoli con il Torino, in un mondo in cui tutti giocano quasi con il 4-2-3-1 o con un 3-5-2 con tanti esterni, mettere due punti più pesanti magari ha dato una soluzione a livello offensivo, chissà, chissà.
E... sì, ma anche perché, come sai, Piccoli è un giocatore molto fisico, esatto. Bravo nel gioco aereo, la Padula è un opportunista d'area di rigore, quindi secondo me sono, ripeto, per giocare vicini e per cercare di parlarsi e di scambiarsi la palla e dialogare là davanti, secondo me hanno fatto delle buone cose, però non mi aspetto obiettivamente di rivederle lunedì a Parma, ecco.
E ti chiedo sinceramente, secondo te quanto rischia in caso di sconfitta Nicola? Cioè com'è la situazione a Cagliari, per capire un po' psicologicamente se arrivi una squadra, non dico all'ultima spiaggia perché siamo alla sesta giornata, però un allenatore che quanto rischia, ecco.
Ma credo di no in questo momento, anche in caso di sconfitta. Io posso, diciamo, immaginare che la prossima sosta delle nazionali sia, diciamo, un pit stop importante in cui si possa valutare quello che è stato fatto dalla prima sosta per le nazionali a poi tutto il periodo successivo, in cui poi anche Nicola ha avuto quasi tutti i giocatori a disposizione, anche se Parma ne mancheranno sicuramente quattro. Però diciamo che io credo che dopo questo filotto di partite che conduce all'ultima sosta per le nazionali del 2024 si possa fare un bilancio, e la società assolutamente lo farà, con la speranza ovviamente in casa Cagliari che non solo la classifica ma anche, diciamo, l'efficacia sia migliorata da qui ad allora.
Fabio, grazie davvero per essere stato con noi. Calcio Castello, Fabio Ornano.
Grazie a voi per l'invito e buona giornata.
Ciao, 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 ciao. Insomma, abbiamo guardato un po' in casa Cagliari, una squadra che arriva in grande difficoltà. Noi, adesso così si dice a volte, resuscitiamo squadre derelitte. Immagino che gli scongiuri di tifosi del Parma siano sperando di non fare lo stesso anche stavolta. Allora, Ampo 60 ci sottopone una situazione. Lo stesso arbitro, ovvero Tremolada, ha fischiato a Napoli fallo e ammonizione a Suzuki. Poi stessa situazione a Bergamo, Fadera rovina su De Ketelaere. Niente fallo, né tantomeno ammonizioni. Solito problema di mancanza di uniformità di giudizi. Speriamo nei loro aggiornamenti gli arbitri ne parlino. Questo è il messaggio di Ampo 60. E naturalmente ne aspettiamo tanti altri. Al 333-9200-170. Ma noi abbiamo già un altro ospite che con noi è Simone Brianti. Ciao Simone!
Ciao Marco, buon pomeriggio.
Allora Simone, se tu fossi il Parma, quanto penseresti di avere davanti un avversario disperato, in difficoltà, dato che so che poi segui un po' tutto il campionato, quindi non guardi solo in ottica Parma, o realmente quanto la classifica del Cagliari nasconda invece una squadra che ha provato a giocare a calcio? Io l'ho visto un po' contro il Napoli, effettivamente non ha poi meritato quel punteggio pesante che ha raccolto. Insomma, una squadra meno in difficoltà di quanto dica la classifica e quindi che può crearti problemi.
Sì, sì, su questo punto sono d'accordo, nel senso che secondo me è una squadra che ha raccolto forse meno rispetto a quello che meritava effettivamente sul campo. È una partita comunque difficile che il Parma deve approcciare come ha fatto poi nelle prime giornate. E cercare di non dare spazi comunque al Cagliari di poter tornare, di poter comunque rientrare o fare una partita che ti possa mettere in difficoltà. Ecco, tutto secondo me partirà molto dall'atteggiamento con cui scenderanno in campo i ragazzi di Pecchia. È chiaro che le ultime due partite, secondo me, specialmente con l'Udinese, è mancata un po' quell'intensità che abbiamo visto forse nelle prime tre giornate, e forse anche lì un po' per quello abbiamo fatto un po' di fatica.
Ti aspetti quante e quali novità di formazione in casa Parma con il borsino degli infortuni che dice 99% di Steves non ci sarà?
Il discorso formazione è sempre un po' particolare, soprattutto in casa Parma. Bisogna vedere anche come hanno recuperato e come stanno recuperando i due Somme e Hernani, che sono usciti comunque un po' acciaccati dalla sfida con il Lecce. Quindi io credo che dovessero aver recuperato e sono al 100%, secondo me il centrocampo sarà uguale, o potrebbe esserci comunque la sorpresa che gli dà in mezzo per tenerti comunque una sostituzione, magari Som dalla panchina o Hernani, a seconda di chi sta meglio dei due. Di altre novità, anche lì il discorso potrebbe essere uguale per Valeri. Bisogna vedere come ha recuperato l'infortunio, però è chiaro che se sta bene uno come Valeri è titolare nel Parma, anche perché è mancato un po' in quelle ultime due partite la sua spinta a sinistra. Quindi mi aspetto sostanzialmente un po' questi cambi. Davanti forse c'è il ballottaggio di Holmquist e Mihaila.
È il momento di dargli una chance dal primo minuto?
Allora, io sono un po' scettico, più che altro perché anche Holmquist è un po', gioca un po' dalla stessa parte di Mann, no? Quindi sono due mancini, e quindi uno dei due saresti costretto a metterlo, tra virgolette, fuori ruolo, o comunque a giocare come gioca Pecchia, diciamo, con il giocatore a piedi invertito. Quindi l'unico dubbio che mi frena un po' sulla scelta di Holmquist è questo, però è anche vero che alla fine della partita con il Lecce si è vista questa opzione, quindi con Mann a sinistra, però Mann a sinistra forse anche un po' a corto di energie ha fatto poco a Lecce effettivamente, e veniva molto più cercato l'asse di destra. Quindi l'unica cosa che mi rende scettico sulla possibilità Holmquist è quella lì. Poi effettivamente potrebbe esserci anche l'occasione per lui, perché comunque quando è entrato ha sempre fatto bene, quindi anche una chance di titolare la meriterebbe.
In mezzo alla difesa qual è la coppia? Stiamo iniziando a vedere qualche alternativa che secondo te potrebbe dare più garanzie. I centrali contro Lecce di fatto poi non hanno fatto tanti errori, non hanno giocato male, considerato un'altra cosa, siccome che giocano spesso scoperti nell'uno contro uno, cioè sono molto esposti i centrali del Parma, diverso centrale di una squadra che magari è una cerniera davanti, quindi prima che l'uomo ti arrivi nell'uno contro uno ha già incontrato almeno uno o due tuoi compagni di squadra.
Sì, allora, difensore centrale a me non mi erano dispiaciuti all'inizio campionato Balo che Circate, perché secondo me hanno fatto delle partite importanti. Poi è chiaro che nelle ultime, penso anche alla partita con l'Udinese, forse Circate ci è arrivato anche un po' stanco dal discorso della nazionale, quindi ha pagato anche un po' quello nella prestazione complessiva. Io ti dico la mia, mi piacerebbe provare a vedere anche come centrale Del Prato e Circate. Ti dico Del Prato perché nell'ottica dell'impostazione anche dal basso, secondo me è uno di quei giocatori che come centrali il Parma potrebbe utilizzare anche per impostare dal basso, ecco, quindi sostanzialmente per quel motivo lì. Detto questo, potrebbe essere una soluzione Del Prato centrale se la difesa con Valeri ritroverebbe Valeri al 100%, metteresti Koulibaly a destra e Valeri a sinistra, anche se poi nelle prime giornate effettivamente poi vabbè, oltre alla squalifica della prima giornata, Del Prato era partito in panchina anche con Nina.
Stavo guardando,
mi dispiacerebbe provare a vedere
la giornata. Allora, il Lecce va a Milano contro il Milan, che in teoria potrebbe essere sulle ali dell'entusiasmo del derby. Altre avversarie dirette per me, almeno il Bologna in questo momento è lì vicino al Parma, ospita l'Atalanta. C'è Como Hellas, che secondo me è una partita interessante in chiave salvezza. Il Venezia va a Roma, l'Empoli ospita la Fiorentina, il Monza va a Napoli. Diciamo che il Parma, lo scriveva prima un ascoltatore, vincendo potrebbe mettersi alle spalle un po' di squadre, perché potrebbe essersi sorprese, ma il Monza va a Napoli, ripeto, il Lecce va a Milano col Milan, il Venezia va a Roma con la Roma, insomma sono tre squadre che giocano assolutamente contro pronostico, nonostante sia un inizio di campionato in cui abbiamo visto tante sorprese.
Sì, anche quello può influire, però io sono dell'idea che bisogna essere concentrati sulla nostra, quindi su quella del Parma di lunedì, perché è assolutamente una partita in casa, soprattutto in casa, comunque sono i punti che servono per salvarti, ecco, quindi sicuramente il risultato del Parma deve essere assolutamente la vittoria, a prescindere poi da quelli che saranno i risultati delle altre partite. Quindi io sono dell'idea, mi sto trasformando un po' in Pecchia, quindi guardare un po' nella casa nostra piuttosto che guardare agli altri. Però effettivamente le avversarie tue per la corsa alla salvezza in questa giornata hanno delle partite complicate, ma io sono abbastanza fiducioso comunque in generale per il Parma, ecco, quindi vediamo un po'.
Ti chiedo questo, in ottica Parma, ci può essere qualche scoria secondo te, in campo nel Parma ci saranno tanti reduci della semifinale playoff. Nel Lecce a occhio vedo Zappa, Makumbu che sta tornando titolare, Deiola, aggiungo Luvumbo anche se forse non gioca titolare, la Padula che invece ha segnato in Coppa, poi c'è Azzi in panchina che però è uno che può anche giocare titolare, hanno cambiato allenatore, c'è Pavoletti in dubbio, quindi non mi sento di darlo per possibili titolari. Qualche scoria, qualche rimasuglio di quella partita lì che possa animare magari ulteriormente il Parma, oltre al fatto che Cagliari ha soffiato Gaetano, ma secondo me è una questione che non ha creato arlia, diciamo così, tra i due club, perché poi c'è un interesse del Parma legato, secondo me, alle indicazioni di Pecchia dal basso, ma nell'alto in società non è mai stato cercato fino in fondo.
Sì, sì, ma potrebbe anche essere, io credo che comunque ormai dopo 2 anni pensare a queste cose qui o a mettersi nella testa di giocare con più voglia, il Parma deve giocare sempre con la voglia che abbiamo visto nelle prime 3 partite. Io penso che poi il campionato del Parma sia quello, nel senso che deve giocare in quel modo e deve cercare di metterci sempre quell'entusiasmo che poi ha contraddistinto anche la squadra nella cavalcata dell'anno scorso, una categoria diversa chiaramente quest'anno, però il Parma deve giocare in quel modo, quelle situazioni lì, insomma. Poi ci può essere che contro il Cagliari può magari tornarti in mente quella doppia sfida dove sei uscito dai playoff.
Beh, sai, comunque se giocano Del Prato e gli altri dietro così si ritrovano, lo stesso Esor si trovano a marcare, non c'è Cicisola in porta, però se gioca la Padula è quello che ha fatto il gol su rigore, se gioca Luvumbo ti ha fatto 2 gol e si è preso un rigore, una parolina mentre giochi può volare.
Sì, sì, no, beh, su quelle situazioni probabilmente magari in campo magari può succedere, però io credo che forse andare sotto questo punto di vista e anche mentalmente, comunque secondo me ti crei una pressione ulteriore, sì. Forse. E poi butteresti la partita probabilmente su un binario dove accenderesti anche loro probabilmente, perché comunque sì. Loro alla fine quella partita l'hanno vinta, quindi diciamo che è più lato Parma che si brucia per quella partita, quindi secondo me ti vorrei a creare una situazione, una situazione mentale un po' sfavore forse.
Sì, 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 sì. Allora, grazie, grazie, grazie davvero a Simone Brianti che è stato con noi.
Grazie a te, Marco.
Ciao. Allora, un po' di messaggi. Simo Mezzani, gli diamo 2 gol, dai, tutte le volte, tutte le partite si dice sono difficili, poi vanno contro ogni pronostico, però bisogna anche essere sicuri di se stessi. Ed ero doperi. Ciao Simo Mezzani, ciao Simo per averci scritto, grazie. Se dovesse giocare Keita titolare, speriamo non piova lunedì sera, altrimenti ci troveremmo il campo arato, peggio... di un branco. Scherzi a parte, io comunque lo farei partire a titolare, scrive Davidone che saluta Simo Di Mezzani. Se piove, scivolate, bisogna stare attenti, mettiamola così, dai. Questo invece è Filippo. Più che Valeri mi aspetto una chance per dichiarare sicuramente a sinistra, mi dà più fiducia che Koulibaly, poi se Valeri sta bene ok, ma dubito che Pecchia lo rischi all'inizio. Bravo Simo, Filippo, anch'io penso che si è molto cauto l'allenatore nello schierare che rientra da infortunio. E poi lancio un appuntamento che ricordiamo tra poco, ma lo riferirò a Remo Gandolfi, che tra poco sarà da noi. Simo Mezzani ci scrive, ciao Davidone, qui si scambiano i messaggi, faccio solo chi da tramite, mi riduco a questo. Tra poco torniamo, c'è Remo Gandolfi, così vi ricordiamo anche un appuntamento per questa sera, tra pochissimo.
Palla in tribuna.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
Vai da CapService, la, c'è la CapService, la, e dai CapService, provalo e vedrai.
CapService, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6, a Fidenza, in via Corini Malpeli 104, a Piacenza, in via Colombo 130.
Mamma, stasera la cena è buonissima.
questo ha un sapore diverso.
L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
Quando mi ci porti? È lontano?
Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
E li troviamo anche su Facebook.
In cosa credi? Nelle promesse. Scegli di seguire la tua strada. Scegli i vantaggi Peugeot. Nuovo Peugeot 2008. Il SUV agile e compatto disponibile in versione hybrid e benzina con 6.000 euro di vantaggi. Offerta valida fino al 30 settembre con incentivi statali e incentivi Peugeot con rottamazione fino a Euro 2. Per info su rottamazione e incentivi statali verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
Peugeot da Vighi Fratelli. A Parma, via Reggio 31. E a Casalmaggiore, via Galluzzi 6.
Radio Parma, 102, 104.
Radio Parma.
La radio, siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, la terza parte di Palla in tribuna, e c'è con noi adesso Remo Gandolfi.
Ciao Marco e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora Remo, questa sera insieme a Matteo Volpi, il nostro amico Paolo Grossi, vi aspetta alle 20 all'ex Enel in via Roma 26 a Traversettolo con Marco Osio, Sandro Melli, il nostro calcio aneddoti e ricordi di una storia epoca, insomma due grandi campioni del Parma che raccontano veramente una storia epoca con insomma gli spunti sono innumerevoli per parlare il nostro calcio spesso accompagna sia i tuoi racconti, i tuoi romanzi, i tuoi interventi, Remo. Perché?
Perché il calcio è cambiato tanto, e noi che abbiamo qualche annetto in più sulle spalle, e più o meno siamo coetanei con Sandro, soprattutto con Marco, e quindi abbiamo vissuto, mi immagina poi Paolo Grossi, che diciamolo pure è un po' più vecchio di noi,
sì.
E che lo ha vissuto direttamente, e facciamo questo percorso a ritroso, andando a raccontare, a ricordare quel periodo meraviglioso per il Parma Calcio, ma per il calcio in generale, insomma. Quindi sarà una serata veramente molto divertente, di chiacchiere, di aneddoti, di racconti, col pubblico che interverrà, proprio una cosa alla buona, come si dice qua, insomma. Quindi sì. No, guarda, è una bella, perché è un bellissimo locale, Antonio Curti è uno che si impegna da matti anche quest'estate, ha fatto dei festival letterari e ci tiene a questa forma di informazione e di cultura. E anche il calcio è cultura, e lo sappiamo bene, cultura popolare, ma è cultura.
Senti, Remo, ti chiedo questo, un grande Parma da raccontare. Adesso il calcio, tutti i gol sono pazzeschi, tutti i gol sono incredibili, urlati, tutte le squadre dopo due vittorie sono un percorso clamoroso, insomma c'è un'enfatizzazione secondo me di tante tante cose. Quel Parma in fondo vinse anche prima dei grandissimi iperacquisti miliardari, anche dei palloni d'oro, così vinse però delle coppe europee, la Coppa Italia, cosa che adesso altri club meno strombazzati fanno certo più fatica, perché il calcio europeo è diventato proprio estremamente riservato nei trofei alle squadre multimiliardarie. Però era davvero un calcio diverso, anche perché proponeva un modello di gioco per certi versi molto innovativo, vinceva da matricola assoluta. Anche quello è un aspetto che, relativizzato alle epoche, è davvero molto significativo.
Guarda, con me una porta aperta mi fa venire la pelle d'oca. Per me quello era il calcio. Era il calcio dove la piccola provinciale, dove la squadra di club senza particolari tradizioni, semplicemente costruendo un gruppo, avendo la pazienza di veder crescere i propri giocatori, spesso che arrivavano dai settori giovanili, ottenevano risultati meravigliosi. Poi c'era anche il formato delle coppe europee, dove insomma potevi infilare qualche partita diciamo un po' più fortunata e ti trovavi a competere, sì, con le grandi squadre. Infatti, se pensiamo alla storia delle coppe europee, sono squadre anche piccole che hanno vinto trofei importantissimi, ti cito il Nottingham Forest, come il Magdeburgo, e tra queste c'è anche il Parma, che ha scritto una pagina importante di storia. A ripeterla adesso è praticamente impossibile, perché ormai ormai lo vedi, ogni campionato è dominato da una, due, barra, tre squadre e sono quelle, cioè la nostra Lazio di Maestrelli, il Verona di Bagnoli, andando più indietro il Bernardini, Fufo Bernardini che vinse con Bologna e Fiorentina, sono casi che molto difficilmente si ripeteranno.
E invece Remo, tra poco attualizziamo, parliamo anche del Parma di oggi, tra l'altro ieri sera guardavamo in contemporanea Roma Athletic Bilbao, che so che segui sempre con grande grande interesse, anche l'Europa League insomma si sta trasformando in modo da permettere alle big di rimanere in corsa molto di più rispetto al rischio comunque limitato che c'era prima nei gironi. L'hai guardata, l'hai seguita, l'hai tifata ieri?
Sì, no, io sai che non tifo, cerco sempre di stare un filo distaccato, visto che da giovane ci ho lasciato momenti le coronavie per fare squadre un po' da tutto. No, l'Atletic, l'Europa League in generale, il formato sta diventando sempre più a favore di queste squadre un pochino più rinomate. E poi ripeto, arrivi settimo nel campionato inglese o tedesco, italiano, spagnolo e vai a fare una competizione europea. Ce n'è una, la Conference, che è ancora più in basso, insomma. Si è perso un pochino il senso della misura, secondo me. La vecchia Coppa Campioni è vero che non portava formato eliminazione diretta, non portava soldi, ormai tutto sai che gira intorno a quello, cioè, quindi devi
più partite faccio vedere in TV più soldi.
Esatto, e lo sai che qualche calciatore anche importante sta cominciando a lamentarsi e ci sono prese di posizione importanti, perché qualcuno ha parlato addirittura di sciopero. Poi è vero che le rose sono minimo di 25 giocatori rispetto a quando quelli della mia età o dell'età di Paolo, di Marco Osio, visto che li abbiamo citati, imparavamo le formazioni a memoria, sì. Se non erano quegli 11 lì erano 13 o 14. È cambiato tutto e purtroppo non in bene, secondo me, nel senso che è diventato la cosa più importante e le squadre importanti pretendono di arrivare in fondo, in un modo o nell'altro devono arrivare in fondo alle competizioni e questo toglie parecchio pathos e fascino anche alle coppe europee, insomma.
Remo, mi inquadri un po' la partita del Parma contro il Cagliari. Cagliari che ha solo due punti e, come si dice in questi momenti, ha raccolto meno del dovuto perché qualche partita decente l'ha fatta, fa tanta fatica a segnare. Se tu fossi Pecchia, quale sarebbe l'aspetto che ti preoccupa di più di una squadra che arriva praticamente da un ritiro di una settimana?
Allora, intanto, se come ho letto il Cagliari farà ancora meno di Matteo Prati, noi è una bellissima notizia, perché lui è come Stevez per noi, è l'olio nel motore della squadra del Cagliari. Io ho questa idea da un po', da quando lo seguivo con la Juniores Under 20, sai che siamo arrivati in finale persa con gli Uruguay e Matteo Prati era il giocatore che proprio tirava le file del gioco. Viene da un infortunio e i miei amici sardi mi hanno detto che la squadra con lui è una squadra e senza è un'altra squadra. Infatti le prime due o tre partite il Cagliari ha giocato delle buone partite, non raccogliendo quello che meritava, adesso è in difficoltà. Davanti hanno dei problemi, e problemi che possono essere risolti se si lascia lì di guardare la carta d'identità e se magari si pensa di non utilizzarlo per 90 minuti, la è ancora la loro risposta, secondo me. Non puoi prescindere da lui. Poi Nicola è molto bravo, un allenatore pragmatico, intelligente, però davanti il Cagliari, non avendo il giocatore se non la Padula, ma ripeto con tutti i punti interrogativi, da 10-12 gol farà parecchia fatica.
Eh sì. Mentre c'è un Luvumbo che alla fine appena fa gol va su tutte le copertine, però non segna credo da 7 mesi, al Parma ne ha fatti anche troppi in una sera, quindi siamo a posto così, però sì. fa più fatica, ecco, vedo che poi
no.
C'è... Prego, Remo.
No, io ti dico, quei giocatori qui a Parma li chiamavamo pista pocce, cioè, te lo dico molto, molto francamente, tanto fumo, gran giocate, perché ha delle belle giocate, un bel cambio di passo, però ragazzi, quando vai a stringere un attaccante che fa pochi gol, non è determinante, assist non è la sua specialità, forse neanche quella, alla fine devi cominciare a farti delle domande, insomma. E lui è uno di questi giocatori, poi ripeto, l'ossatura è solida, è una squadra organizzata, ripeto, sono in mano un ottimo allenatore, ma poi se andiamo a guardare le squadre che poi lotteranno con noi, quelle 7-8, lì hanno tutti degli allenatori molto preparati. Sì. Il problema è che quello che dico sempre, alla fine la qualità del giocatore farà la differenza. E su quello noi e il Como, io lo dico da luglio e ti ricorderai, abbiamo qualcosa in più di tutte le altre.
Eh sì, eh sì. Poi io non mi aspettavo, ma alla fine Fabregas, a parte un'esperienza clamorosa che credo forse in questo momento nel campionato italiano non abbia nemmeno un giocatore, adesso dovrei far mente locale, ma credo che l'esperienza di Fabregas come giocatore non ce l'abbia nessuno, adesso lui è in panchina, non me l'aspettavo così preparato anche sulla panchina adesso. E invece...
Guarda, se gli spagnoli, soprattutto i baschi, ma gli spagnoli in generale, se lo vedi in panchina quello che stanno facendo in giro per l'Europa, sbagliano in pochi. Guardiola, Arteta, Unari, Xavi Alonso, vengono da una cultura calcistica che è radicata ormai da 20 o 25 anni di giocare a calcio in un certo modo. Io vidi nel 2001, vidi giocare le giovanili Athletic Bilbao dopo che ero andato a vedere un po' in giro anche altre giovanili, era un calcio completamente diverso. Non gliene fregava niente del fisico, giocavano dei pistolini di 13-14 anni nell'Under 16, però avevano tutti una tecnica speciale. Fabregas viene dalla Masia del Barcellona, ha giocato in Inghilterra per anni, ha un curriculum importantissimo e lo sta trasformando in campo, perché lo vedi, giocano, hanno coraggio, è una squadra che, come vedi anche a centrocampo, i Perrone, i Sergio Roberto, tutti sì, i giocatori che danno del tuo al pallone, e poi c'è anche il Nico Paz lì che per me è un fenomeno, io lo dico da una vita, questo qua secondo me torna al Real Madrid l'anno prossimo, mi sbilancio.
Allora, assolutamente, allora io ve lo ricordo ancora, Remo stasera l'ex Enel la Traversetolo con Sandro Melli, Marco Osio, Matteo Volpi, Paolo Grossi, Remo Gandolfi a parlare di calcio, ma non solo. Tanto, guarda, prima scriveva Filippo da Urzano, ciao Remo, ci vediamo sì, stasera, Filippo c'è sicuro, quindi.
Ah sì sì, lui non manca, e poi apporta contenuti e memorie, perché ne ha tanta.
Eh sì. Remo, come sempre, grazie.
Grazie a te Marco, un saluto a tutti.
Ciao. Allora, qui zero gol, zero assist, Luvumbo come mi hai, la scrive Romano, che quindi non è un grande fan dell'attaccante romeno del Parma, secondo me mi hai, l'ha fatto qualcosina in più. A me col Milan era piaciuto parecchio, ecco. Con la Fiorentina ha sbagliato, ecco, sotto porta, però secondo me proprio Luvumbo in questo momento è molto più lontano anche dal fornire prestazioni sufficienti, mentre Mihail, insomma, qualche parete importante l'ha fatta. Poi devo dire anche nelle ultime due mi sembra essere calato non poco. Questo è Gianluca, da elogiare ancora l'iniziativa del coordinamento per gli alluvionati, per me per lunedì mi auguro una squadra più equilibrata da parte di Mister Pecchia, potrebbe essere il momento di far giocare Di Chiara, spero di vedere più avanzato Bernabei in base ai disponibili a centrocampo, e se dall'inizio stavolta partisse dalla panchina Mann. Un saluto a tutti da Gianluca, ma guarda, io non credo. C'è questo discorso anche del fatto di chi possa giocare al posto di Miaila in alternanza, è che ci sono tanti mancini lì davanti, quindi comunque ci sarà un mancino che dovrà stare a sinistra. Vedremo chi, se non giocherà dall'inizio Miaila, cosa che potrei aspettarmi, ecco, un avvicendamento, anche perché in attacco in particolare si può provare un pochino a fare il tutti dentro sugli esterni, allora l'avvicendamento buono potrebbe essere quello, anche per Cancellieri è stato espulso l'ultima, quindi non c'è. Ancora un saluto al nostro amico Luca, noi siamo quasi in fondo, grazie naturalmente per oggi e per tutta la settimana Simonetta Collini. Io vi ricordo, gioca lunedì il Parma, quindi lunedì lunghissima giornata, palla in tribuna alle 14, poi una lunga serata su 12 TV Parma per seguire la partita con Basport e diretta live. È tutto per oggi invece, ciao.
Palla in tribuna in collaborazione con Pizza Fantasy, Acustica Santa Chiara, Cup Service, Gruppo Ferrari.